ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La nuova frontiera. Nona puntata.
Mentre mi dedicavo alla grande rivoluzione contro i colombi, successe quel che successe, come una cosa che avrebbe dovuto essere molto breve. All'improvviso restammo senza gas. Voglio dire che non arrivava al nostro appartamento e a casa dei miei padroni non scendeva il seminterrato. Il primo giorno dovemmo preparare il pranzo nella veranda su un fornello di terracotta grigia, con una griglia di ferro nero e con carbone di quercia, che dovetti andare a procurarmi gambe e spalla. «È l'ultimo», disse la carbonaia, perché suo marito si era messo a fare il rivoluzionario. Anche Chimette correva per le strade e ogni giorno andava di qua e di là, e pensavo sempre che una volta o l'altra non sarebbe rientrato. Si era vestito con una tuta blu e dopo qualche giorno di fumo e di chiese in fiamme mi si presentò con addosso una pistola e un fucile a due canne appeso alla spalla. E faceva un caldo, un gran caldo. I vestiti si incollavano alla schiena e le lenzuola si appiccicavano a tutto il corpo e la gente era terrorizzata. La drogheria sotto casa, in capo a pochi giorni, rimase vuota e tutti parlavano delle stesse cose. E una signora disse che si preannunciavano da tempo e che questa faccenda di un popolo in armi succedeva sempre d'estate, che è quando il sangue bolle più in fretta e che l'Africa avrebbe dovuto essere già sprofondata. Un giorno, era l'ora in cui portavano il latte Sila, non lo portarono e i signori stavano tutti seduti in sala da pranzo, aspettando che portassero il latte Sila. E a mezzogiorno suonarono alla porta principale e mi dissero di andare ad aprire e il signore dallo spolverino dietro di me. Era l'uomo del carretto del latte Sila. Andai ad aprire il portone in ferriata e l'uomo mi diede due cartocci incerati e io li presi. E il signore dallo spolverino disse: «Vede che succede, eh? Che ne pensa? Non capiscono che senza i ricchi i poveri sono finiti?» L'uomo del latte Sila tirò giù il coperchio e disse al signore se per favore lo pagava. Lo pagavano a settimana, perché non sapeva se l'indomani avrebbe potuto portare altro latte. Venne su la signora e lo sentì e chiese che ne avevano fatto delle vacche e disse che secondo lei le vacche non facevano la rivoluzione. L'uomo del latte Sila disse: «No, signora, credo... Ma tutti vanno in giro per le strade e noi chiudiamo». «E come faremo senza latte?» disse la signora. E il signore si intromise e disse: «Quando gli operai vogliono farla da padroni non sanno da che parte cominciare». «Lei la vuole la rivoluzione?» disse il signore. «Non, signore», disse l'uomo del latte Sila. E già spingeva in su il carretto senza ricordarsi che dovevano pagarlo. E il signore lo fece fermare e lo pagò e gli disse che si vedeva che era una brava persona nonostante fosse un lavoratore. E l'uomo del latte Sila gli disse: «Ormai sono vecchio». E si mise a spingere il carretto per bussare alle case e completare la distribuzione degli ultimi cartocci. Chiusi l'inferriata e ai piedi della scala di graniglia ci aspettava la figlia di casa. E la signora, che era sua madre, le disse: «Dicono che domani non ci sarà più latte». E la figlia disse: «Come faremo?» Quando arrivammo in sala da pranzo, ci mettemmo tutti seduti e il signore mi raccontò che ogni notte ascoltava la radio a galena e che presto sarebbe andato tutto meglio perché ormai stavano risalendo. E l'indomani, appena ebbi tolto la catena della porta ed ebbi posato il piede sul primo gradino coperto di fiori di gelsomino freschi e secchi, vidi la signora che mi aspettava accanto alla mimosa. Aveva il viso bagnato da goccioline di sudore e subito mi rivelò: «Ieri sera volevano ammazzare mio marito». «Chi?» dissi. E lei disse: «Andiamo in sala da pranzo, staremo più fresche». E disse, appena ci fummo sedute nelle poltrone di Vimini: «Ieri, alle 8 di sera, l'ora in cui mio marito torna dall'ufficio, lo sentimmo che dall'ingresso gridava: "Venite su, venite su!" Vado su. Dietro aveva un miliziano che gli puntava il fucile alla schiena». «Perché?» dissi. «A «Aspetti», disse la signora ridendo, «l'aveva scambiato per un prete, dato che non ha nemmeno un capello in testa. Il miliziano credeva che si fosse rasati i capelli per travestirsi e lo ha spinto così, dalla traversera fin qui, con il fucile dietro e mio marito davanti. Il miliziano disse che lo arrestava e la fatica che gli c'è voluta per convincerlo a venire a casa per fargli vedere la famiglia». Per un attimo arrossì, perché ebbi paura che il miliziano fosse Chimette che aveva perso la testa, ma mi ricordai subito che la signora lo conosceva. Lo spavento però me lo presi. La signora disse di aver detto al miliziano 22 anni di matrimonio e il miliziano se n'era andato dicendo di scusarlo. E la signora poi aggiunse che la notte erano rimasti tutti incollati alla radio a galena e il genero della signora, il signore dallo spolverino, non lasciava a nessuno gli auricolari e mentre ascoltava aveva un'espressione seccata e disse che quella notte non sentiva niente. 2 giorni dopo la storiella del miliziano, alle 3 del pomeriggio suonano. La signora andò ad aprire e disse che mentre scendeva i gradini di marmo dell'entrata principale si era spaventata e il cuore le si era fatto piccolo piccolo, perché attraverso il vetro smerigliato con le bollicine vedeva un gruppo di molte persone e in alto sagome di bastoni che poi erano canne di fucile. Aprì ed entrarono 5 miliziani e un signore e una signora che lei conosceva, proprietari di un palazzo di appartamenti in affitto in via Provenza. Si vede che il signore dallo spolverino anni prima aveva acceso un'ipoteca su quel palazzo e poiché quel signore e quella signora non gli pagavano gli interessi, si era preso il palazzo che ormai era suo. E il signore e la signora volevano che il palazzo tornasse a loro e tutti si infilarono nel salone con la cassapanca di Santa Eulalia. E il signore venne di sopra e subito uno dei miliziani, ben piantato e snello, lo fece sedere al tavolo e gli puntò la canna di un parabellum dietro l'orecchio e gli disse di firmare una carta in cui si stabiliva che il palazzo era di nuovo dei signori che erano i proprietari, che lui gliel'aveva rubato e che se non gli potevano pagare gli interessi dell'ipoteca era perché pretendeva il 12% e che se non poteva riscuotere facesse il favore di aspettare. E il miliziano diceva: per favore scriva subito la carta dicendo che restituisce il palazzo a questi signori, che è tutto quello che hanno. E il signore, disse la signora, se ne stava tranquillo come un gatto, con la canna dietro l'orecchio che non gli permetteva di muovere la testa, senza dire niente. E il miliziano si stava già stancando di non sentirlo parlare. E dopo un po' il signore cominciò a dire lentamente e sottovoce che quei signori non avevano ragione, che lui aveva fatto le cose secondo la legge. E i signori dissero al miliziano: non lo lasci parlare, perché se parla la convincerà, è capace di convincere anche Dio nostro Signore. E aggiunse che il miliziano lo colpì con la canna e gli disse: scriva. E il signore, immobile come una statua. Tutti erano tanto stanchi che nessuno parlava e il signore, quando li vide ben acquietati, riprese a parlare e li convinse, ma se lo portarono al comitato. E alle 10 di notte tornò. Raccontò che tutti i rivoluzionari gli avevano detto che aveva ragione lui, ma che prima di dirgli che aveva ragione l'avevano portato a passeggio in auto e che nella parte posteriore della macchina portavano bottiglioni pieni di alcol per dargli fuoco in una zona deserta. E disse che aveva recitato tanto bene la commedia che quelli del comitato avevano fatto una piazzata ai signori senza casa per avergli fatto perdere tempo e che loro non avevano tempo da perdere. E mentre la signora mi raccontava tutto questo, mi sentivo scorrere un rivolo di sudore lungo la schiena, come un serpente vivo. E l'indomani altro giro di danza. La signora già mi aspettava ai piedi dei gradini sotto il gelsomino bruciato dal caldo e mi disse: ieri a mezzanotte abbiamo pensato di non cavarcela. Gli avevano perquisito la casa perché certi inquilini che dipingevano fazzoletti di seta con la pistola d'aria compressa in un garage che gli aveva affittato suo genero li avevano denunciati. Siccome però quelli della perquisizione avevano trovato solo cianfrusaglie nei cassetti e negli armadi, dopo aver perquisito se n'erano andati. E la signora mi disse: quel che volevano gli inquilini del garage era che i miliziani ci arrestassero, che ci costringessero a vivere nel loro garage e loro venissero a vivere nella nostra casa. Vede come va il mondo? Diventò molto difficile trovare la veccia e i colombi cominciavano ad andarsene. La signora Enricheta diceva che ormai tutto era senza regole, che gli avevano rovinato il lavoro, tutto per aria, e chissà cosa sarebbe successo a quello che aveva in banca. Si era messa a vendere bottoni e giarrettiere da uomo per terra, in via Pelaio. Chimet lo vedevo molto poco, a malapena se qualche volta veniva a dormire. Un giorno mi disse che le cose si mettevano molto male e che sarebbe dovuto partire per il fronte d'Aragona. E mi disse che erano riusciti a mettere in salvo Monsignor Joan e che Monsignor Joan, con i vestiti di Matteo e un camion procurato da Sintet, aveva passato la frontiera. «Tieni», mi disse. E mi diede 2 monete d'oro e disse che gliele aveva date Monsignor Joan per me e per i bambini, che forse ne avremmo avuto bisogno più di lui, perché lui, dovunque fosse finito, Dio l'avrebbe aiutato e non l'avrebbe fatto morire finché non fosse arrivata la sua ora. Misi via le 2 monete e Chimet aggiunse di non lasciare i miei padroni perché, dato che li servivo da tempo, avrebbero potuto sempre tirarmi fuori da qualche guaio. E anche se le cose si mettevano al peggio, sarebbe finito tutto presto e non c'era altro da fare che affrontare quella situazione. E disse: pare che Griselda si sia messa con un pezzo grosso e non ne voglia più sapere di Matteo. Che disgrazia. Partì per il fronte d'Aragona e io tirai avanti come al solito. Se mi mettevo a pensare, mi vedevo circondata da pozzi e sul punto di caderci dentro in uno qualsiasi. Finché arrivò il discorso del signore dallo spolverino, un giorno all'una, prima che me ne tornassi a casa. Siamo molto contenti di lei, quando vuole venga a trovarci. Il fatto è che ci hanno preso tutto e non riscuotiamo più le pigioni. Abbiamo saputo che suo marito è di quelli che fanno disordine e con gente così non ci piace avere troppi rapporti, capisce? Noi ogni notte ascoltiamo la radio a galena ed è quanto dovreste fare tutti. Vi accorgereste che siete dei grandi ignoranti, che vivete sulla luna. Invece di sventolare bandiere, sarebbe meglio se preparaste le fasciature, perché con la mazzata che daranno a tutti quanti non vi resterà intero né un braccio né una gamba. E mentre mi diceva questo, andava su e giù per la sala da pranzo e ogni tanto si toccava il pomo d'Adamo. E proseguì: non pensi che abbia qualcosa da ridire su di lei? È che non possiamo pagarla. Dal primo giorno lo vado dicendo a tutti che senza i ricchi i poveri non possono vivere e che tutte queste automobili con cui se ne vanno in giro stagnini e muratori, cuochi e facchini, dovranno restituirle insieme a parecchio sangue. Finì lì. Se ne andò a puntellare la mimosa vicino alla cascata che si allungava in alto come un verme e si stava storcendo. Prima di andarmene la signora mi disse che la ditta dove suo marito lavorava da 30 anni era passata nelle mani dei dipendenti e che suo marito vi aveva una partecipazione finanziaria. E mi disse ancora: quando vuole, sa bene. All'ora di pranzo, come se uscissero dalla casa di sotto, si presentarono Chimet e Sintet. E Sintet mi raccontò che lui era il padrone di un cannone e con questo cannone se ne andava di qua e di là. Erano venuti dal fronte per vedermi e portarmi da mangiare e se ne riandarono subito. Chimet, prima di ripartire, andò a baciare i bambini che dormivano in punta di piedi per non svegliarli. Lo stesso giorno venne Matteo, anche lui in tuta e fucile, molto preoccupato. Gli dissi che Chimet era venuto a casa poche ore prima, insieme a Sintet, e disse che gli avrebbe fatto molto piacere vederli. Il sole si accendeva e si spegneva, e la sala da pranzo diventava all'improvviso ora gialla, ora bianca. Matteo posò il fucile sul tavolo e, molto triste, disse: «Vede come ci siamo ridotti noi uomini di pace». Ed era davvero preoccupato, tanto preoccupato quanto Chimet e Sintet, e io stessa. E mi disse che per lui la vita era fatta di 2 cose: il lavoro e la famiglia, Griselda e la bambina. E veniva a dirmi addio perché andava al fronte, e forse Dio lo mandava al fronte per farlo morire presto, perché senza la bambina e senza Griselda non aveva il coraggio di vivere. Si trattenne per un po', parlando a momenti e a momenti senza dire niente. I bambini si svegliarono, vennero fuori e dopo averlo salutato si misero a giocare con le biglie sulla veranda, in mezzo a una chiazza di sole che spariva e si riaccendeva. E allora, tra l'accendersi e lo spegnersi del sole, mi chiese se volevo dargli qualche cosa per ricordo, perché io ero l'unica persona che aveva al mondo. Ci pensai su per un po', perché non mi veniva in mente niente che potesse servire come ricordo. Vidi il rametto di bosso, invecchiato sul pomello del buffet, legato con il nastrino rosso. Presi il rametto di bosso, slegai il nastrino e glielo diedi. E immediatamente tirò fuori il portafogli e ce lo mise dentro. E da una piega che tenevo nascosta dentro, venne fuori la voglia di chiedergli una cosa che non avevo mai trovato il momento di intimità necessario per chiederla. Se sapeva chi era Maria, che Chimette qualche volta l'aveva nominata. E mi disse di essere sicuro che Chimette non aveva mai conosciuto una ragazza che si chiamasse Maria, mai. Disse che se ne andava e chiamò i bambini e gli diede un bacio in fronte. E quando eravamo davanti alla porta, mentre stavo per aprirla, con la mano la richiuse, sulla mia mano che l'apriva. E disse che prima di partire voleva dirmi una cosa. Che Chimette non sapeva quanto fosse fortunato ad avere una moglie come me. E me lo diceva in un momento dopo il quale forse non ci saremmo rivisti mai più, perché me ne ricordassi sempre del rispetto e dell'affetto che aveva avuto per me fin dal primo giorno che era venuto a sistemarci la cucina. Io, per nascondere l'imbarazzo, gli dissi perché se ne andava, che restasse. Alla fin fine Griselda era una brava ragazza e si sarebbe accorta della stupidaggine che aveva fatto, e mi disse: è tutto inutile. C'è questa cosa di Griselda, ma oltre a questa ce n'è un'altra più grave, che ci riguarda tutti. E se perdiamo, ci cancellano dalla carta geografica. Se ne andò più triste di quando era entrato. Passò molto tempo prima che rivedessi Chimette. E grazie alla signora Enrichetta, trovai un lavoro di pulizia al municipio. Eravamo una squadra. La squadra delle pulizie. Quando mi infilavo a letto, toccavo la colonnina che avevo spezzato quando era nato Antoni e che Chimette aveva cambiato brontolando, e toccavo i fiori in rilievo del copriletto a uncinetto, e toccando la colonnina e i fiori mi sembrava, al buio, che tutto era uguale, che l'indomani mi sarei alzata a preparare la colazione per Chimette, che una domenica saremmo andate a trovare sua madre, che il bambino era chiuso a piangere nella stanza dove avevamo tenuto i colombi e che la povera Rita doveva ancora nascere. Se andavo più lontano, pensavo al tempo in cui vendevo dolci in quel negozio così pieno di vetri e di specchi, così profumato, e avevo un vestito bianco da mettermi e potevo andarmene a spasso per le strade. E quando ormai pensavo di non rivedere più Chimette perché se n'era andato in guerra, mi si presentò una domenica sporco di polvere e carico di cibo. Lasciò i pacchetti sul tavolo e il revolver e il fucile. Disse che avevano bisogno di materassi e se ne portò via due, quello del bambino, che disse poteva dormire con me, e quello del mio letto di ragazza, del letto di ottone. Disse che stavano ben trincerati e con quelli dell'altra parte, a volte, chiacchieravano da trincea a trincea. Ma che se uno non stava attento e tirava fuori la testa, gli sparavano un colpo e lo stendevano. Mi disse che il mangiare non gli mancava e che tutti li aiutavano e tutti stavano dalla loro parte e che c'era molta gente delle campagne che si univa a loro per ingrossare le fila. Ma quando dovevano irrigare gli orti o dar da mangiare al bestiame, li lasciavano andar via e poi tornavano tutti. Passavano giorni e giorni in grande calma e senza spari, senza chiacchierare con quelli di fronte, tutto il tempo a dormire, e dal gran dormire di giorno poi restava sempre sveglio e passava le notti a guardare le nuvole e le stelle, e mai avrebbe pensato che ce ne fossero tante, di tante grandezze, quando se ne stava chiuso nel laboratorio a fare mobili e ancora mobili. E Antoni voleva sempre saperne di più, e gli si sedeva sulle ginocchia e si faceva mostrare come si sparava il revolver, e Chimette gli diceva che la guerra che stava facendo non era guerra e che sarebbe stata l'ultima. Antoni e Rita erano come innamorati del padre e lui gli disse che la domenica seguente gli avrebbe portato giocattoli, pupazzetti e pupazzette. Pranzammo benissimo e poi dovette andare alla ricerca di una corda per legare i materassi e andò a casa del droghiere che non vedeva molto di buon occhio Chimet perché mi faceva comprare la veccia da un'altra parte. Il droghiere lo chiamammo prima dalla veranda perché teneva la saracinesca abbassata. Gli diede subito un pezzo di corda molto lungo, più di quel che gli serviva, e gli diede anche dei sacchi. E Chimette disse che i sacchi erano quel che ci voleva per fare da parapetto in trincea. Aveva avuto una gran bella idea con quei sacchi, perché riempiti di terra erano perfetti. «Guardi, se invece di avere gli anni che ho, disse il droghiere, avessi la sua gioventù, farei la guerra con voi. Adesso che ho la bottega vuota, servirebbe a distrarmi. Ai miei tempi la guerra si faceva in un altro modo. E lei sa certo come si è fatta la grande guerra, perfino i gas asfissianti». Chimette gli disse che sapeva molto bene com'era andata la grande guerra, perché faceva collezione di generali con le figurine delle tavolette di cioccolata. «Ma come la gioventù d'oggi fa la guerra è un piacere. In fin dei conti, questa guerra, una volta passato il primo scatto di rabbia, è una guerra che non è una guerra. Le ripeto che mi piace. Tra un mese la pace. Me ne intendo io. Quel che non mi è mai andato giù sono le passeggiate, i pestaggi, le chiese incendiate, perché sono cose che ci rendono antipatici. Ma come la fate voi la guerra, le ripeto, mi piace molto. E se quando torna trovo altri sacchi, già lo sa, è solo darmi una voce dalla veranda». E Chimette gli disse che sarebbe tornato la settimana seguente. Raccontai a Chimette quel che mi era successo con i signori e che lavoravo al municipio. E disse che magari era meglio così perché lavorare per quelli che dirigono la città era più un bene che un male. Guardò la stanza vuota di colombi e gli dissi che in terrazza ne era rimasto qualcuno, i più vecchi. Per la fame erano diventati mezzo selvatici e non riuscivo né a scacciarli né a prenderli. Mi disse di non preoccuparmi, che non aveva importanza, che la vita era cambiata e sarebbe cambiata ancora ma in meglio e tutti ne avremmo visto i risultati. Se ne andò sul Fare del Giorno. Dalla parte dove nasce il sole era rosso sangue. Il clacson del camion che veniva a cercare Chimette risvegliava i sassi. Salirono due miliziani a caricare i materassi e uno di quei miliziani disse a Chimette che Sintet era scomparso. Erano andati a cercarlo e non l'avevano trovato e Chimette gli disse di non preoccuparsi. La colpa era sua perché non gli aveva detto che Sintet era dovuto andare a Cartagena a prendere delle banconote e sicuramente non sarebbe potuto tornare fino a metà settimana.
Manuela Mandracchia ha letto La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.